L'imitazione di Cristo. Testo tratto da internet. Libro 1. A. Undicesimo. La conquista della pace interiore e l'amore del progresso spirituale. Se non ci volessimo impicciare di quello che dicono, di quello che fanno gli altri e di cose che non ci riguardano, potremmo avere una grande pace interiore. Come infatti è possibile che uno mantenga a lungo l'animo tranquillo se si intromette nelle faccende altrui, se va a cercare all'esterno i suoi motivi di interesse, se raramente e superficialmente si raccoglie in se stesso? Beati i semplici, giacché avranno grande pace. Perché mai alcuni santi furono così perfetti e pieni di spirito contemplativo? Perché si sforzarono di spegnere completamente in sé ogni desiderio terreno, cosicché, liberati e staccati da se stessi, potessero stare totalmente uniti a Dio con tutto il cuore. Noi, invece, siamo troppo presi dai nostri sfrenati desideri e troppo preoccupati delle cose di quaggiù. Di rado riusciamo a vincere il nostro difetto, anche uno soltanto, e non siamo ardenti nel tendere al nostro continuo miglioramento. E così restiamo inerti e tiepidi. Se fossimo, invece, totalmente morti a noi stessi e avessimo una perfetta semplicità interiore, potremmo perfino avere conoscenza delle cose di Dio e fare esperienza, in qualche misura, della contemplazione celeste. Il vero e più grande ostacolo consiste in ciò, che non siamo liberi dalle passioni e dalle brame e che non ci sforziamo di entrare nella via della perfezione, che fu la via dei santi. Anzi, appena incontriamo una difficoltà, anche di poco conto, ci lasciamo troppo presto abbattere e ci volgiamo a consolazioni terrene. Se facessimo di tutto da uomini forti per non abbandonare la battaglia, tosto vedremmo venire a noi dal cielo l'aiuto del Signore, il quale prontamente sostiene coloro che combattono fiduciosi nella sua grazia. Anzi, ci procura occasioni di lotta proprio perché ne usciamo vittoriosi. Che se facciamo consistere il progresso spirituale soltanto in certe pratiche esteriori, tosto la nostra religione sarà morta. Via, mettiamo la scure alla radice, cosicché, liberati dalle passioni, raggiungiamo la pace dello spirito. Se ci strappassimo via un solo vizio all'anno, diventeremmo presto perfetti. Invece spesso ci accorgiamo del contrario. Troviamo, cioè, che quando abbiamo indirizzata la nostra vita a Dio, eravamo più buoni e più puri di ora, dopo molti anni di vita religiosa. Il fervore e l'avanzamento spirituale dovrebbe crescere di giorno in giorno. Invece, già sembra gran cosa se uno riesce a tener viva una particella del fervore iniziale. Se facessimo un poco di violenza a noi stessi sul principio, potremmo poi fare ogni cosa facilmente e gioiosamente. Certo, è difficile lasciare ciò a cui si è abituati. Ancor più difficile è camminare in senso contrario al proprio desiderio. Ma se non riesci a vincere nelle cose piccole da poco, come supererai quelle più gravi? Resisti fin dall'inizio alla tua inclinazione, distaccati dall'abitudine, affinché questa non ti porti a poco in una situazione più ardua. Se tu comprendessi quanta pace daresti a te stesso e quanta gioia procureresti agli altri, e vivendo una vita dedita al bene, sono certo che saresti più sollecito nel tendere al tuo profitto spirituale. 12. I vantaggi delle avversità. È bene per noi che incontriamo talvolta difficoltà e contrarietà. Queste, infatti, richiamano l'uomo a se stesso, nel profondo, fino a che comprenda che quaggiù egli è in esilio e che la sua speranza non va riposta in alcuna cosa di questo mondo. È bene che talvolta soffriamo contraddizione e che la gente ci giudichi male e ingiustamente, anche se le nostre azioni e le nostre intenzioni sono buone. Tutto ciò suol favorire l'umiltà e ci preserva dalla vanagloria. Invero, proprio quando la gente attorno a noi ci offende e ci screditata, noi aneliamo con maggior forza al testimone interiore, Iddio. Dovremmo piantare noi stessi così saldamente in Dio da non avere necessità alcuna di andar cercando tanti conforti umani. Quando un uomo di buona volontà soffre tribolazioni e tentazioni o è afflitto da pensieri malvagi, allora egli sente di aver maggior bisogno di Dio e di non poter fare nulla di bene senza di Lui. E si rattrista e piange e prega per il male che soffre. Gli viene a noia che la vita continui e spera che sopraggiunga la morte, così da poter scomparire e dimorare in Cristo. Allora egli capisce che nel mondo non può esserci completa serenità e piena pace. Capitolo 13. Resistere alle tentazioni. Finché saremo al mondo, non potremo essere senza tribolazioni e tentazioni. Infatti sta scritto nel libro di Giobbe che la vita dell'uomo sulla terra è tutta una tentazione. Ognuno dovrebbe dunque stare attento alle tentazioni e vigilare in preghiera, affinché il diavolo non trovi il punto dove possa esercitare il suo inganno. Il diavolo, che mai non posa, ma va attorno cercando chi possa divorare. Nessuno è così avanzato nella perfezione e così santo da non aver talvolta delle tentazioni. Andare esenti del tutto da esse non possiamo. Tuttavia, per quanto siano moleste e gravose, le tentazioni sono spesso assai utili, perché a causa delle tentazioni l'uomo viene umiliato, purificato e istruito. I santi passarono tutti per molte tribolazioni e tentazioni e progredirono. Invece, coloro che non seppero sostenere le tentazioni si pervertirono e tradirono. Non esiste un'istituzione così perfetta o un luogo così nascosto dove non si trovano tentazioni e avversità. L'uomo non è mai del tutto esente dalla tentazione, finché vive. Ciò per cui siamo tentati è dentro di noi, poiché siamo nati nella concupiscenza. Se vi è meno una tentazione o tribolazione, un'altra ne sopraggiunge, e c'è sempre qualcosa da sopportare, perché abbiamo perduto il bene della nostra felicità. Molti, di fronte alle tentazioni, cercano di fuggire, ma cadono poi in esse anche più gravemente. Non possiamo vincere semplicemente con la fuga, ma è con la sopportazione e con la vera umiltà che saremo più forti di ogni nemico. Ben poco progredirà colui che si allontana un pochino e superficialmente dalle tentazioni, senza sradicarle. Tosto ritorneranno ed egli sarà ancor peggio. Vincerà più facilmente a poco con una generosa pazienza e con l'aiuto di Dio, più facilmente che insistendo cocciutamente nel tuo sforzo personale. Accogli frequentemente il consiglio di altri quando sei nella tentazione e non essere aspro con colui che è tentato, ma dagli conforto, come desidereresti fosse fatto a te. Causa prima di ogni perversa tentazione è la mancanza di stabilità spirituale e la scarsezza di fiducia in Dio, giacché, come una nave senza timone viene spinta qua e là dalle onde, così l'uomo infiacchito che abbandona i suoi propositi viene in vario modo tentato. Come il fuoco serve assaggiare il ferro, così la tentazione serve assaggiare la santità di una persona. Quali possibilità ciascuno abbia in potenza spesso non lo sappiamo, ma la tentazione dispiega palesemente ciò che siamo. Tuttavia, bisogna vigilare, particolarmente intorno all'inizio della tentazione, poiché il nemico si vince più facilmente se non gli si permette per nulla di varcare le porte della nostra mente. E se gli si sbarra la strada al di là della soglia, non appena abbia bussato. Di qui il detto «resiste agli inizi, è troppo tardi quando si prepara la medicina». Infatti, dapprima viene alla mente un semplice pensiero, di poi una forte immaginazione, infine un compiacimento, un impulso cattivo e un'acquiescenza. E così, piano piano, il nemico malvagio penetra del tutto, proprio perché non gli si è resistito all'inizio. E quanto più a lungo uno ha tardato torpidamente a resistere, tanto più si è via via interiormente indebolito, mentre il nemico è andato crescendo di forze contro di lui. Alcuni sentono le maggiori tentazioni al principio della loro conversione a Dio, altri invece alla fine. Alcuni sono fortemente turbati pressoché per tutta la vita, altri sentono tentazioni piuttosto lievi, secondo quanto dispongono la sapienza e la giustizia di Dio, le quali pesano la condizione e i meriti di ciascuno e preordinano ogni cosa alla salvezza degli eletti. Perciò non dobbiamo lasciarci cogliere dalla disperazione quando siamo tentati. Dobbiamo invece pregare Dio ancor più fervorosamente, affinché si degni di aiutarci in ogni tentazione. Lui, che in verità, secondo quanto dice Paolo, farà in modo che la tentazione sia accompagnata dai mezzi per poterla sopportare. Abbassiamo dunque in umiltà l'anima nostra sotto la mano di Dio, quando siamo tentati e tribolati, già che il Signore salverà gli umili di spirito e li innalzerà. Quanto uno abbia progredito si dimostra nella tentazione e nella tribolazione. Qui sta il suo maggior merito. Qui appare più chiaramente la sua virtù. Non è gran cosa essere devoti e fervorosi quando non si hanno difficoltà. Sapere invece sopportare se stessi nel momento dell'avversità dà a sperare in un grande avanzamento spirituale. Avviene che alcuni sono al riparo da grandi tentazioni, ma sono spesso sconfitti nelle piccole tentazioni di ogni giorno. E così, umiliati per essere caduti in cose tanto da poco, non ripongono più fiducia in se stessi nelle cose più grandi. Capitolo 14. Evitare i giudizi temerari. Rivolgi gli occhi a te stesso e stai attento a non giudicare quel che fanno gli altri. In tale giudizio si lavora senza frutto. Frequentemente ci si sbaglia e facilmente si cade in peccato. Invece, nel giudizio e nel vaglio di se stessi, si opera sempre fruttuosamente. Spesso giudichiamo secondo un nostro preconcetto e così, per un nostro atteggiamento personale, perdiamo il criterio della verità. Se il nostro desiderio fosse diretto soltanto a Dio, non ci lasceremmo turbare così facilmente dalla resistenza opposta dal nostro senso umano. Di più, spesso c'è qualcosa già nascosto, latente in noi, o sopravveniente dall'esterno, che ci tira di qua o di là. Molti, in tutto ciò che fanno, cercano se stessi, senza neppure accorgersene. Sembrano essere in perfetta pace quando le cose vanno secondo i loro desideri e i loro gusti. Se invece vanno diversamente, subito si agitano e si rattristano. Avviene di frequente che nascono divergenze tra amici e concittadini, persino tra persone pie e devote, per diversità nel modo di sentire e di pensare. Già che è difficile liberarsi da vecchie posizioni abituali e nessuno si lascia tirare facilmente fuori dal proprio modo di vedere. Così, se ti baserai sui tuoi ragionamenti e sulla tua esperienza, più che sulla forza propria di Gesù Cristo, raramente e stentatamente riuscirai ad essere un uomo illuminato. Dio vuole, infatti, che noi ci sottomettiamo perfettamente a Lui e che trascendiamo ogni nostro ragionamento grazie ad un fiammeggiante amore. Capitolo 15. Le opere fatte per amore. Non si deve fare alcun male per nessuna cosa al mondo, né per compiacenza verso chi che sia. Talora, invece, per giovare a uno che ne ha bisogno, si deve senza esitazione lasciare una cosa buona che si sta facendo o sostituirla con una ancora più buona. In tal modo non si distrugge l'opera buona, ma soltanto la si trasforma in meglio. A nulla giova un'azione esterna compiuta senza amore. Invece, qualunque cosa, per quanto piccola e disprezzata essa sia, se fatta con amore, diventa tutta piena di frutti. In verità, Dio non tiene conto dell'azione umana in sé e per sé, ma dei moventi di ciascuno. Opera grandemente colui che agisce con rettitudine. Opera lodevolmente colui che si pone al servizio della comunità, più che del suo capriccio. Accade spesso che ci sembri amore ciò che è piuttosto attaccamento carnale, giacché è raro che sotto le nostre azioni non ci siano l'inclinazione naturale, il nostro gusto, la speranza di una ricompensa, il desiderio del nostro comodo. Chi ha un amore vero e perfetto non cerca se stesso in alcuna sua azione, ma desidera solamente che in ogni cosa si realizzi la gloria di Dio. Di nessuno è invidioso colui che non tende al proprio godimento, né vuole personali soddisfazioni, desiderando, al di là di ogni bene, di avere beatitudine in Dio. Costui non attribuisce alcunché di buono a nessuno, ma riporta il bene totalmente a Dio, dal quale ogni cosa procede, come dalla sua fonte, e nel quale, alla fine, tutti i santi godono pace. Oh, chi avesse anche una sola scintilla di vera carità, per certo capirebbe che tutto ciò che è di questa terra è pieno di vanità. Capitolo 16. Sopportare i difetti degli altri. Quei difetti nostri o d'altrui che non riusciamo a correggere, li dobbiamo sopportare con pazienza, fino a che Dio non disponga altrimenti. Rifletti che per avventura questa sopportazione è la cosa più utile per te, come prova di quella pazienza senza della quale ben poco contano i nostri meriti. Tuttavia, di fronte a tali difficoltà, devi chiedere insistentemente che Dio si degni di venirti in aiuto e che tu riesca a sopportarle lietamente. Se uno, ammonito una volta e un'altra ancora, non si acquieta, cessa di litigare con lui. Rimetti invece ogni cosa in Dio, affinché in tutti noi, suoi servi, si faccia la volontà e la gloria di Lui, che ben sa trasformare il male in bene. Sforzati di essere paziente nel tollerare i difetti e le debolezze altrui, qualunque essi siano, giacché anche tu presenti molte cose che altri debbono sopportare. Se non riesci a trasformare te stesso secondo quella che pure è la tua volontà, come potrai pretendere che gli altri si conformino al tuo desiderio? Vogliamo che gli altri siano perfetti, mentre noi non correggiamo le nostre manchevolezze. Vogliamo che gli altri si correggano rigorosamente, mentre noi non sappiamo correggere noi stessi. Ci disturba una ampia libertà degli altri, mentre non sappiamo negare a noi stessi ciò che desideriamo. Vogliamo che gli altri siano stretti entro certe regole, mentre noi non ammettiamo di essere un po' più frenati. In tal modo, dunque, è chiaro che raramente misuriamo il prossimo come noi stessi. Se fossimo tutti perfetti, che cosa avremmo da patire dagli altri, per amore di Dio? Ora, Dio così dispone, affinché apprendessimo a portare l'uno i pesi dell'altro. Infatti, non c'è alcuno che non presenti difetti o molestie, non c'è alcuno che basti a se stesso e che di per sé sia sufficientemente saggio. Occorre dunque che ci sopportiamo a vicenda, che a vicenda ci consoliamo, che egualmente ci aiutiamo e ammoniamo. Quanta virtù ciascuno di noi abbia, ciò appare al momento delle avversità. Non sono le occasioni che fanno fragile l'uomo, ma esse mostrano quale esso è. Capitolo 17. La vita nei monasteri. Se vuoi mantenere pace e concordia con gli altri, devi imparare a vincere decisamente te stesso in molte cose. Non è cosa facile stare in un gruppo o in un monastero e viverci senza lamento alcuno, mantenendosi fedele sino alla morte. Beato colui che vi avrà vissuto santamente e vi avrà felicemente compiuta la vita. Se vuoi stare saldo al tuo dovere e avanzare nel bene, devi considerarti esule pellegrino su questa terra. Per condurre una vita di pietà, devi farti stolto per amore di Cristo. Poco contano l'abito e la tonsura. Sono la trasformazione della vita e la completa mortificazione delle passioni che fanno il monaco. Chi tende ad altro che non sia soltanto Dio e la salute dell'anima, non troverà che tribolazione e dolore. Ancora, non avrà pace duratura chi non si sforza di essere il più piccolo, sottoposto a tutti. Qui tu sei venuto per servire, non comandare. Ricordati che sei stato chiamato a sopportare e a faticare, non a passare il tempo in ozio e in chiacchiere. Qui si provano gli uomini, come si prova l'oro nel fuoco. Qui nessuno potrà durevolmente stare se non si sarà fatto umile dal profondo del cuore, per amore di Dio. Capitolo 18. Gli esempi dei grandi padri santi. Guarda i luminosi esempi dei grandi padri santi, nei quali rifulse una pietà veramente perfetta, e vedrai come sia ben poco e quasi nulla quello che facciamo noi. Ahimè, che cosa è la nostra vita paragonata alla vita di quei santi? Veramente santi e amici di Cristo, costoro servirono il Signore nella fame e nella sete, nel freddo, senza avere di che coprirsi, nel faticoso lavoro, nelle veglie e nei digiuni, nelle preghiere e nelle pie meditazioni, spesso nelle ingiurie e nelle persecuzioni. Quante tribolazioni e quanto gravi hanno patito gli apostoli, i martiri, i testimoni della fede, le vergini e tutti gli altri che vollero seguire le orme di Cristo. Essi, infatti, ebbero in odio se stessi in questo mondo per possedere le loro anime nella vita eterna. Quale vita rigorosa e piena di rinunce vissero questi grandi padri nel deserto? Quante lunghe e gravi tentazioni ebbero a sopportare? Quanto spesso furono tormentati dal diavolo? Quante ripetute e fervide preghiere offrirono a Dio? Quali dure astinenze seppero sopportare? Come furono grandi l'ardore e il fervore con i quali mirarono al loro progresso spirituale. Come fu coraggiosa la battaglia che essi fecero per vincere i loro vizi. Come fu piena e retta la loro intenzione, che essi tennero sempre volta a Dio. Lavoravano per tutta la giornata e la notte la passavano in continua preghiera, ma neppure durante il lavoro veniva mai meno in loro l'orazione interiore. Tutto il loro tempo era impiegato utilmente, e a loro sembrava troppo corta ogni ora dedicata a Dio. Ancora, per la grande suavità della contemplazione, dimenticavano persino la necessità di rifocillare il corpo. Rinunciavano a tutte le ricchezze, alle cariche, agli onori, alle amicizie e alle parentele. Nulla volevano avere delle cose del mondo. Mangiavano appena quanto era necessario alla vita, e si lamentavano quando si dovevano sottomettere a necessità materiali. Erano poveri di cose terrene, molto ricchi invece di grazia e di virtù, esteriormente miserabili, ricompensati però interiormente dalla grazia e dalla consolazione divina, lontani dal mondo ma vicini a Dio, amici intimi di Dio. Si ritenevano un nulla ed erano disprezzati dagli uomini, ma erano preziose e care agli occhi di Dio. Stavano in sincera umiltà, vivevano in schietta obbedienza, camminavano in amore e sapienza. Per questo progredivano spiritualmente ogni giorno e ottenevano tanta grazia presso Dio. Essi sono offerti come esempio per tutti coloro che si sono dati alla vita religiosa. Essi ci devono indurre all'avanzamento nel bene, più che non ci induca al rilassamento la schiena delle persone poco fervorose. Quanto fu grande l'ardore di questi uomini di Dio quando diedero inizio alle loro istituzioni. Quale devozione nella preghiera, quale slancio nella vita, quale rigore in esso vigoreggiò. Quanto rispetto e quanta docilità sotto la regola del Maestro fiorì in tutti loro. Restano ancora certi ruderi abbandonati ad attestare che furono veramente uomini santi e perfetti, costoro, che con una strenua lotta schiacciarono il mondo. Oggi, invece, già uno è ritenuto buono se non tradisce la fede, se riesce a sopportare con pazienza quel che gli tocca. Tale è la nostra attuale condizione di negligente tiepidezza, che ben presto cadiamo nel fervore iniziale. Pigri e stanchi, già ci viene a noia la vita. Voglia il cielo che in te non si vada spegnendo del tutto l'avanzamento nelle virtù. In te che frequentemente hai avuto sotto gli occhi gli esempi dei santi.